www.radiogio.it e la storia continua. Racconto della storia d'Italia dallo sbarco del Mille alla Liberazione, 1860-1945. E dopo? Cosa successe? Ma lo zio Augusto, poverino, in qualche modo si rimise. Ci vuole del tempo, però. Ma non fu mai quello di prima. Aveva sempre il mal di testa, capogiro. Dovette starsene a casa per 3 mesi e dopo, ogni volta che usciva, mia zia, poveretta, diceva il rosario. Ma in città l'aria era diventata sempre più pesante. C'era quasi un clima da guerra civile. E in campagna, dove giravano in automobile le squadre dei giovanotti con i gagliardetti fascisti, succedevano cose terribili. I nostri fittavoli ci raccontavano che i contadini iscritti al Partito Socialista erano presi particolarmente di mira, una specie di caccia all'uomo, mi capisci? Ogni tanto qualcuno veniva trovato la mattina in una strada solitaria con la testa rotta. Così finì il Ravazzi, amico fraterno dello zio. Lo stesso toccò al Filippini, che pure era un uomo grande e grosso, segretario della Casa del Popolo di Crevalcuore. E dettero noi anche al prete, il parroco del paese, perché la domenica dal pulpito aveva detto che la lotta politica non si faceva in quel modo. Una sera gli fecero una chiassata sotto la canonica. I teppisti gli gridavano: «Pretaccio traditore, vieni un po' giù se hai coraggio che ti daremo noi la benedizione». E con il passare del tempo le cose invece che migliorare peggiorarono. Per tutto il 1921 non passava giorno che senza una camera del lavoro fosse incendiata, una cooperativa saccheggiata, un dirigente socialista o repubblicano o cattolico fosse costretto a bere dell'olio di ricino. Ragazzo mio, quando capitava era una cosa tremenda. Te ne facevano bere una bottiglia intera e ti veniva fuori anche l'anima. Soprattutto, vedi, una guerra combattuta con odio. E lo sai chi stava dietro le quinte? Chi gettava il sasso nascondendo la mano? I proprietari dei grandi poderi della pianura. Odiavano a morte i loro contadini perché erano socialisti e avevano paura che volessero fare la rivoluzione come quella che era scoppiata 4 anni prima nel 1917 in Russia. Avevano una fifa maledetta di perdere la roba. Per questo pagavano i giovanotti che giravano in auto con il manganello. Ma Mussolini dov'era? Che cosa faceva? Ma lascia stare, non è venuto ancora il momento. Bisogna invece che ti dica che cosa succedeva dietro le quinte. Devo raccontarti che facevano intanto la polizia e i carabinieri. Già, appunto, ma e loro cosa facevano? Stavano a guardare, chiudevano un occhio, anzi, li chiudevano tutti e due e si tappavano anche le orecchie per non sentire i socialisti, i repubblicani e i cattolici manganellati e costretti a bere l'olio di ricino che gridavano, che chiedevano aiuto. Ma e perché invece non facevano il loro dovere, non proteggevano chi veniva assalito? Beh, è semplice. perché a Roma erano venuti ordini chiari. Bisognava lasciare fare. Ma chi dava questi ordini? Il re Vittorio Emanuele III. Anche lui temeva che il popolo facesse la rivoluzione. Beh, dopo che a Torino nel 1921 gli operai avevano occupato le fabbriche, anche il re era preoccupatissimo. Così aveva dato ordini al ministro della guerra, che era allora Ivano Bonomi, perché l'esercito e la polizia non intervenissero. Dovevano lasciare le squadre fasciste con le mani libere di fronte al possibile e temuto esercito della rivoluzione. Era un modo molto comodo di difendere le proprie posizioni. È vero, nonno. E in fondo il re faceva i suoi interessi. Già, ma le cose non sono così semplici come tu pensi. Un re, un capo dello Stato, ha dei doveri. Deve agire in base a certi principi e non soltanto per il proprio tornaconto personale. Stai un po' fermo. Ti vedo irrequieto. Ma vuoi che continuiamo oppure ti senti stanco? Veramente, no. Ho capito, devi andare a giocare con le figurine a casa dei tuoi amici. Hai indovinato. Dobbiamo fare dei cambi. Io ho un sacco di doppioni del nuoto, ma mi mancano i calciatori della Serie C. Loro invece hanno molti doppioni della Serie C e anche del campionato, quello di promozione. Ti auguro buoni affari, Andrea. Grazie, nonno. E grazie di quello che mi hai raccontato. Scusami per l'interruzione. Ci vediamo domani. D'accordo. Ciao. www.redigio.it. E la storia continua.